Allora, benvenuti a questo nuovo approfondimento. Immaginare di varcare la soglia di una struttura per anziani, insomma un RSA, per affidare un familiare, beh, porta con sé aspettative abbastanza chiare.
Certo, si cerca assistenza clinica e un ambiente, diciamo, accogliente e umano.
Esatto, ma guardando la questione dal punto di vista prettamente giuridico, in quel momento la struttura non sta semplicemente offrendo un posto letto.
Assolutamente no.
Stanno letteralmente firmando un patto di protezione totale, uno scudo contro ogni potenziale rischio quotidiano. E oggi ci addentriamo proprio in questo, la responsabilità legale dell'RSA. Analizzando i documenti e la giurisprudenza aggiornata al 2024-2025, la nostra missione è decifrare come il classico dovere di cura sia diventato insomma un obbligo di garanzia assoluta.
Per capire questa mole impressionante di contenziosi recenti, bisogna necessariamente guardare alla radice giuridica di questo patto. Cioè, il legame tra ospite e RSA genera una responsabilità contrattuale.
Che è regolata dall'articolo 1218 del Codice Civile, giusto?
Esattamente. E articolo alla mano, questo si porta dietro un peso notevole, ovvero una prescrizione decennale.
Aspetta, aspetta. Vuoi dire che c'è un decennio di tempo per fare causa per un eventuale danno?
Proprio così, 10 lunghi anni per far valere eventuali diritti lesi. Ma la vera anomalia risiede nella definizione tecnica, che è contratto di ospitalità a connotazione assistenziale.
Ok, analizziamo questo punto. Perché se io penso a un ospedale normale, un paziente entra per una fase acuta, viene curato, viene dimesso e il rapporto giuridico di base si esaurisce lì.
Chiaro. La RSA invece si posiziona in modo totalmente diverso, assume una vera e propria posizione di garanzia ininterrotta.
Cioè una responsabilità continua.
Esatto. Parliamo di ospiti con vulnerabilità estreme, spesso caratterizzati da policronicità.
Quindi convivono con più malattie allo stesso tempo.
Sì, e di conseguenza l'obbligo di protezione travalica la semplice infermieristica di base. La struttura deve fare una valutazione del rischio cadute su misura per ogni singola persona. Deve fare una prevenzione, direi, millimetrica delle lesioni da decubito tramite immobilitazione costante e ovviamente garantire un'idratazione e nutrizione perfette.
E immagino ci sia anche una vigilanza molto stringente contro l'autolesionismo, magari nei pazienti con declino cognitivo.
Ma certo, è un obbligo fondamentale.
Però scusa, fammi fare un attimo l'avvocato del diavolo. Così stiamo descrivendo un ecosistema di tutela pressoché totale.
E lo è.
Ma considerando quanto sono fisicamente fragili queste persone, questo livello di diligenza onnicomprensivo non rischia di trasformare ogni minima scivolata in corridoio, ogni banale incidente in un gigantesco inadempimento per la struttura?
Guarda, i giudici ragionano proprio su questo bilanciamento. Siccome l'ospite è, diciamo, intrinsecamente debole, il sistema legale impone all'ente di compensare questa debolezza con standard di vigilanza altissimi.
Quindi la sfortuna non esiste più per la legge.
Praticamente no. La violazione colposa di questi doveri non è mai vista come una semplice fatalità, ma integra un inadempimento diretto della struttura.
Wow, e questo livello di garanzia totale, che insomma già teneva l'RSA sul filo del rasoio, si è scontrato frontalmente con l'imprevedibile nel 2020. Cosa succede a un obbligo di protezione assoluta quando i reparti vengono invasi da un virus conosciuto?
Succede che la lente di ingrandimento dei tribunali diventa francamente spietata. La giurisprudenza post-pandemica oggi valuta le dinamiche organizzative con un rigore quasi forense.
Addirittura?
Sì, introducendo un meccanismo pesantissimo, l'inversione dell'onere della prova, in caso di contagio.
Inversione dell'onere, cioè in pratica.
Normalmente chi fa causa deve dimostrare il danno e la colpa dell'altro. Qui il paradigma si ribalta, è la struttura che parte in svantaggio.
Ah, quindi sono loro a doversi difendere subito?
Esatto, devono dimostrare proattivamente con i registri alla mano di aver fatto l'impossibile per evitare il focolaio, cioè adottando i protocolli anticontagio, le mascherine e formando il personale tempestivamente.
E leggendo le fonti analizzate oggi emerge un dettaglio inequivocabile. Insomma, i giudici non accettano minimamente più la giustificazione della scarsità di risorse.
Certo che no.
La tesi del non avevamo mascherine a sufficienza semplicemente non regge, il che porta a una sintesi interessante. Il Covid-19 non è stato l'origine esclusiva di questo tracollo, ha agito da detonatore.
È un'ottima analogia.
Ha fatto esplodere un deficit organizzativo e strutturale che c'era già, portando a galla criticità come, la carenza cronica di infermieri o il sovraffollamento. Ti torna con i testi.
È perfettamente allineato. I tribunali oggi sindacano l'intera catena di prevenzione andando a ritroso. Spesso le RSA non vengono condannate per un errore isolato nel caos dell'emergenza.
Ma per le lacune di prima.
Esatto, per le lacune organizzative antecedenti. È l'assenza di un piano di prevenzione testato che ha reso impossibile gestire la crisi. Questa mancanza di programmazione è da sola fonte di responsabilità.
I documenti esaminati delineano quindi un principio nettissimo. L'improvvisazione non ha più spazio. È richiesta una pianificazione solida, inattaccabile. E qui arriviamo a un punto che tocca un po' tutta la società, dato che l'assistenza agli anziani è un tema da cui nessuno è immune.
Certo. L'enorme pressione legale sta chiaramente spingendo le direzioni sanitarie a blindare ogni singola procedura. Tracciano ogni minimo intervento quasi solo per evitare futuri contenziosi.
Il che ci lascia con un interrogativo finale davvero spinoso per chi ci ascolta. E se i tribunali sanzionano così duramente ogni minima carenza preventiva, queste residenze non finiranno per trasformarsi in ambienti asettici e ipermedicalizzati?
Come dei freddi laboratori di precisione.
Esatto. Pur di schermarsi legalmente dalle cause, insomma, c'è il rischio concreto di sacrificare per sempre l'essenziale dimensione relazionale e domestica di questa assistenza. E su questo paradosso vi invitiamo a riflettere.